Challenge. Le sfide dell'agroecologia.
Il mondo si sta alleando per combattere le sue crisi e dare alle generazioni future un pianeta migliore in cui vivere. L'Agenda 2030, un programma di sostenibilità diviso in 17 obiettivi, è un esempio di come si stia cercando di invertire la rotta rispetto all'eccessivo consumo di risorse e alle eccessive disuguaglianze tra i popoli. L'agroecologia può contribuire a raggiungere questi obiettivi grazie a un approccio più concentrato sul valore delle persone e della natura. Tuttavia, niente è facile senza il supporto istituzionale e di enti specifici. Ed è qui che inizia la nostra storia. Ciao, io sono Valentina Tradori. State ascoltando Challenge, le sfide dell'agroecologia, il podcast realizzato da Terra Nuova, in collaborazione con Unica Radio e il corso di laurea in Scienze della Comunicazione dell'Università di Cagliari. Si trova nel quadro del progetto Challenge, finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e promosso da DIAFAL, ACRA, Mani Tese, Terra Nuova, WOF, Reattiva, Open Impact e Altra Economia. In queste puntate raccontiamo i valori e i temi agroecologici, divisi in 6 pilastri. Ogni appuntamento è dedicato a queste tematiche e a degli esempi di realtà virtuose. In ogni puntata affronteremo un tema differente, scelto tra mercati, terra, servizi, semi, donne e giovani. Oggi parleremo di servizi. Il pilastro del progetto Challenge che affronteremo in questa puntata spiega l'importanza e l'estrema utilità dei consorsi e degli enti di supporto, che spingono verso una migliore gestione delle risorse e della burocrazia. Inoltre, promuove l'unione dei prodotti nelle filiere agroecologiche. Grazie ai servizi, infatti, si può disporre di una migliore gestione dell'acqua a livello territoriale, riuscire a ottenere fondi e supporto per dei progetti futuri e fare rete per essere più competitivi nel mercato globale. In Sardegna ci si sta spendendo molto per sostenere gli agricoltori e abbiamo voluto portarvi le voci dei referenti del settore. In particolare abbiamo intervistato Paola Ugas per Laore, Antonio Pirellas per Agris ed Efisio Perra, che ci parlerà sia dei consorzi di bonifica che dei distretti rurali. La dottoressa Ugas è la referente di Laore, un'agenzia dipendente dall'assessorato all'agricoltura della regione Sardegna, che si occupa di trasferire le informazioni e le conoscenze dagli enti ai diretti interessati, come i contadini. Tutto questo è visionabile nella sezione Laore del sito internet di Sardegna Agricoltura.
L'agenzia Laore è un'agenzia di sviluppo rurale dell'assessorato all'agricoltura che offre attraverso i suoi servizi tecnici servizi alle filiere agroalimentari di sviluppo sostenibile sia nel campo vegetale che animale che della multifunzionalità di cui io faccio parte. Abbiamo tutta una serie di strumenti che possono essere utilizzati dagli imprenditori agricoli attraverso delle richieste finalizzate per usufruire dei servizi che possono essere anche visionati nella loro complessità nel sito di Sardegna Agricoltura nella sezione appunto Laore Sardegna.
Dal punto di vista della sostenibilità, la dottoressa Ugas si occupa di ristorazione collettiva, più precisamente quella scolastica, e cerca sempre più di proporre prodotti biologici, sempre più richiesti dai consumatori.
Beh, nello specifico, nel caso della ristorazione collettiva, siamo impegnati in diversi progetti che sono finalizzati a sensibilizzare gli operatori a ridurre lo spreco alimentare attraverso strategie, azioni di cittadinanza attiva. Il servizio di sviluppo rurale di cui io faccio parte si occupa appunto dei progetti di ristorazione scolastica, si occupa di sensibilizzazione sul tema del biologico anche, che è un altro tema attinente all'agroecologia. Per esempio, noi in questo momento abbiamo in Sardegna una fortissima richiesta di prodotti biologici a fronte di una carenza di quantità di approvvigionamento anche di questi prodotti, per cui Laore, tra le altre attività, si occupa anche di supportare gli imprenditori agricoli nella transizione delle loro aziende verso l'adozione di sistemi di coltivazione più sostenibili e quindi biologici.
Il dottor Pirellas è il referente di Agris, un'altra faccia dei servizi regionali a supporto dell'agricoltura. Agris è un'agenzia di ricerca che mira a produrre conoscenza e a innovare il settore agricolo e agroindustriale.
Agris è un'agenzia della regione Sardegna, così come le altre due, quasi cugine, che hanno ruoli differenti e sono state distinte nella legge del 2006, la numero 13. Chiaramente io parlo velocemente di quello che è Agris, quindi agenzia di ricerca significa che la parte che svolge la funzione della legge è quella dei ricercatori che sono essenzialmente laureati o con dottorato di ricerca. Il servizio che noi offriamo è quello dello sviluppo rurale sostenibile, dello sviluppo del settore agricolo, agroindustriale e di accrescere la qualificazione competitiva nelle aree della ricerca e poi di contribuire a valorizzare la biodiversità vegetale e animale. Il servizio è quello della conoscenza scientifica e secondo la legge, quindi dal punto di vista istituzionale.
La politica, in particolare l'Unione Europea, punta a una maggiore sostenibilità. Agris, quindi, mette in evidenza le risorse della Sardegna e collabora con le istituzioni affinché si facciano le scelte migliori possibili.
Noi agiamo in diversi ambiti e abbiamo diversi aspetti. Chiaramente gli indirizzi arrivano dalla politica e adesso sempre di più dalla politica internazionale, quindi dall'Unione Europea, che attraverso i PSR, piani di sviluppo rurali, fa una programmazione poliennale di quelli che sono gli indirizzi, sempre di più legati adesso a temi ambientali, della qualità delle produzioni, della salute, eccetera. Quello che fa Agris è individuare come supporto alle decisioni, anche poi in collaborazione con le istituzioni dell'assessorato all'agricoltura, della difesa dell'ambiente, la parte forestale, perché siano le scelte migliori. Quindi mettiamo in evidenza quelle che sono le risorse in Sardegna.
Le nuove tecnologie sono fondamentali per la ricerca, perché aiutano la sostenibilità anche in agricoltura, soprattutto per garantire un basso impatto ambientale e la transizione ecologica.
Le nuove tecnologie chiaramente sono un avanzamento notevole. Diciamo che nel campo dell'agricoltura ci sono molte tecnologie che permettono di migliorare. Diciamo che il campo è aperto, quindi l'agricoltura è adesso anche verso le tecnologie che permettono un basso impatto ambientale e anche la transizione ecologica, quindi la sostenibilità. Ecco, ci sono molti aspetti con cui l'agricoltura e le campagne si connettono direttamente con la realtà internazionale.
La ricerca di Agris si spende molto sugli aspetti agroecologici, cercando di migliorare la qualità degli alimenti, come ad esempio il miglioramento genetico animale e vegetale.
Noi abbiamo molti tipi di progetti nell'ambito agroecologico che riguardano per esempio il miglioramento genetico in campo animale, il genome editing, oppure il miglioramento genetico in campo per quanto riguarda le varietà di cereali e di foraggere, finanziati o a livello regionale o a livello nazionale, oppure con l'Unione Europea.
Il dottor Perra è il nostro referente per i consorzi di bonifica, degli enti a responsabilità pubblico-privata che gestiscono le risorse da destinare agli agricoltori. In particolare controllano la distribuzione irrigua, in modo da equilibrare la disponibilità dell'acqua su tutto il territorio nazionale senza sprechi.
Noi siamo quel soggetto che, delegato dalla regione, distribuisce l'acqua all'agricoltura, acqua che ci viene assegnata da un altro soggetto istituzionale, quindi dalla regione stessa. Da un lato l'azione che stiamo facendo è quella di sensibilizzazione verso l'utilizzo sostenibile della risorsa, quindi attraverso un consiglio irriguo, quindi mettendoci tutti quanti in discussione. Consiglio irriguo che vuol dire dare l'acqua quando serve e quanta ne serve e non in maniera empirica come magari in passato avveniva. Dall'altro, poi favorendo e stimolando l'utilizzo di sistemi di irrigazione localizzata, quindi a goccia, a subirrigazione e così via. L'azione volge a una sensibilizzazione per far notare che l'acqua è una risorsa limitata e non è disponibile in maniera infinita e quindi, come altri fattori della produzione, come il fattore terra, come anche il fattore energia, non dobbiamo disperderlo, ma dobbiamo usarlo il meglio possibile. Anche perché poi viviamo invece un ulteriore paradosso, è un terzo di quello che produciamo lo sprechiamo, quindi ancora di più dobbiamo razionalizzare gli utilizzi delle risorse, compresa quella idrica.
Le innovazioni tecnologiche e la digitalizzazione sono di grande aiuto nella distribuzione delle risorse.
Intanto l'informatizzazione, stiamo facendo un controllo satellitare delle superfici, stiamo facendo il telecontrollo delle reti per capire quando ci sono anche delle perdite, delle dispersioni, tante altre cose che non vanno. L'informatizzazione di questi dati ci consente di meglio decidere, quindi di essere anche di supporto per le decisioni che dobbiamo prendere. Tra le altre cose, abbiamo da poco proprio deliberato e finanziato, in attesa appunto che ci arrivino le eventuali risorse pubbliche, ma proprio con i soldi dei consorziati del consorzio, anche la manutenzione straordinaria delle reti irrigue che perdono, quindi i famosi ponti tubo che si vedono con gli zampilli che vanno nei fiumi, eccetera. Ecco, su questo, proprio per dare anche un segnale di responsabilità, stiamo portando avanti un piano di manutenzione straordinaria di queste reti.
Il consorzio di bonifica è molto utile per contrastare le problematiche dovute ai cambiamenti climatici, grazie ai suoi servizi.
Il consorzio di bonifica, anche in tal senso, offre un servizio che oggi, con gli scenari di siccità e con gli scenari dei cosiddetti cambiamenti climatici, sono un supporto importante a dare risposta a quelle che sono le esigenze del mondo agricolo in questo territorio, perché senza acqua non si riesce a dare un significato economico a molte culture. Chiaramente anche con queste azioni di sensibilizzazione verso l'utilizzo razionale della risorsa e verso il minor consumo, quindi un consumo intelligente, credo che l'altra frontiera da sviluppare sia questa.
Il dottor Perra è anche presidente del distretto rurale Sant'Isidoro, in cui confluiscono i comuni di Quartu Sant'Elena, Quartucciu e Marra Calagonis. I distretti rurali sono delle associazioni in cui partecipano soggetti pubblici e privati, che hanno come obiettivo la connessione delle campagne e delle sue produzioni con gli altri stakeholder del territorio.
I distretti rurali sono, diciamo, un'associazione, un'aggregazione, dove ci sono sia gli enti locali, sia i produttori primari, ma anche altre categorie produttive. È uno strumento attraverso il quale valorizzare le produzioni primarie, partendo quindi dalle produzioni dell'agricoltura. Infatti anche nella rappresentanza almeno un terzo deve essere costituito da produttori, e poi connettere le aziende agricole e quindi le rappresentanze dei territori agricoli con altre opportunità di sviluppo locale.
Come tutti i nuovi enti, anche i distretti rurali affrontano le sfide degli inizi e mirano soprattutto a coinvolgere sempre più soggetti e a continuare la propria attività.
Il nostro distretto è stato comunque riconosciuto da 2 anni, un po' come tutti i distretti. Dall'anno scorso a dicembre tutti i distretti rurali sono stati anche beneficiari di un contributo da parte della Regione Sardegna, che consente appunto di dare gambe e operatività all'attività degli stessi distretti. Le difficoltà maggiori chiaramente sono quelle di continuare l'animazione territoriale, quindi coinvolgere ancora di più i produttori e connetterli con le altre attività, che ricordo sono il comune di Quartu Sant'Elena, di Quartucciu e di Marra Calagonis. È ancora una fase iniziale, credo che il 2024, in particolare il 2025, sarà poi il segno della strategicità, perché uno degli obiettivi che abbiamo come distretto è quello di strutturare le filiere, far sì che queste filiere vengano connesse con le altre attività produttive e in particolare col settore del turismo.
Il tutto si svolge nell'ottica della sostenibilità e del contrasto all'abbandono e al conseguente spopolamento dei territori.
Uno dei temi è chiaramente la sostenibilità e quindi il rispetto dell'ambiente, ma l'utilizzo razionale delle risorse, degli input produttivi e tutte queste cose qua. Per cui credo che sia un ulteriore strumento nell'agroecologia, ma dico ancora di più nel mantenere il presidio del territorio da parte dei produttori agricoli, perché ci può essere ecologia, ma se non ci sono gli agricoltori nei territori diventa abbandono. Per cui l'animazione e la presenza è importante proprio per dare leve di sostenibilità, che io ritengo sempre che deve essere la sostenibilità economica, sociale, e nell'essere economica e sociale poi diventa ambientale, perché un imprenditore agricolo che non abbandona la terra, perché guadagna da lavorare la terra, mantiene il presidio del territorio e quindi la manutenzione del territorio. Se invece un agricoltore non ha benefici dell'attività che svolge, abbandona la terra e di riflesso abbandona le nostre comunità.
La perdita della biodiversità e il degrado degli ecosistemi di tutto il mondo proseguono a un ritmo allarmante. Secondo il rapporto IPBES 2023, possiamo ipotizzare che esistano fino a 100 milioni di specie sul nostro pianeta e che noi ne conosciamo solo poco meno di 2 milioni. Tuttavia, già 1 milione delle specie conosciute è a rischio estinzione. Inoltre, secondo l'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, 44.000 specie, sia animali che vegetali, rischiano concretamente di sparire per sempre. L'estinzione avviene ad una velocità tale da non poter essere compensata con la generazione di nuove popolazioni e specie, per quanto bisogna notare che tutti gli interventi conservativi delle specie a rischio stanno dando ottimi risultati. Le principali minacce alla biodiversità sono cinque: la perdita e la frammentazione degli habitat naturali, l'inquinamento, il cambiamento climatico globale, la gestione non sostenibile delle risorse naturali e l'introduzione di specie aliene, ossia non autoctone. Secondo la relazione 2022 del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, il mondo e, in particolare, l'Europa hanno poco tempo per garantire un futuro vivibile ai suoi abitanti. Ciò danneggia le persone, l'economia e il clima. Lo sfruttamento eccessivo dei sistemi naturali, agropastorali e della pesca ha determinato un aumento degli eventi meteorologici e climatici estremi, come alluvioni, gli tsunami e gli uragani. Inoltre, il commercio e il consumo di specie selvatiche può causare l'insorgere di malattie trasmissibili da o verso gli animali, provocando epidemie e pandemie. Infine, dinanzi all'aumento dei prezzi delle materie prime e ai timori per la sicurezza alimentare mondiale causati dai recenti sviluppi geopolitici, si sente la necessità di combattere la dipendenza dalle importazioni e di accelerare la transizione verso sistemi alimentari sostenibili e resilienti. La Nature Restoration Law apre la strada al ripristino e al mantenimento degli ecosistemi nell'Unione Europea entro il 2050, con il 20% di essi da risistemare entro il 2030. Questo regolamento, entrato in vigore il 18 agosto 2024, integra le politiche ambientali, tra le quali la nuova politica agricola comune, PAC, con i suoi piani strategici per il quinquennio 2023-2027 e la strategia dal produttore al consumatore, per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, il Trattato ONU sugli oceani e la politica comune della pesca. Il ripristino degli ecosistemi sarà finanziato attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e da Orizzonte Europa, che sostiene gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione per biodiversità ed ecosistemi. La stessa Unione Europea riferisce che ogni euro investito nel ripristino della natura corrisponderà a un vantaggio futuro che va dagli 8 ai 38 euro. Dal punto di vista agricolo, i campi e i pascoli in buono stato forniscono alimenti sicuri, sostenibili, nutrienti e a prezzi accessibili e rendono l'agricoltura più resiliente ai cambiamenti climatici e ai rischi ambientali. D'altro canto, gli ecosistemi forestali ben curati forniscono legname e alimenti, catturano e immagazzinano il carbonio, stabilizzano il suolo, purificano l'aria e l'acqua e riducono l'impatto di catastrofi naturali come gli incendi boschivi e le malattie causate da parassiti. Infine, mantenere gli ecosistemi marini in salute contribuisce in modo significativo alla biodiversità, fornendo zone importanti di riproduzione e crescita del novellame e alimenti sani, provenienti dai mari e dagli oceani, che mitigano i cambiamenti climatici e, di conseguenza, riducono l'impatto dalle catastrofi naturali lungo le coste. Per dare qualche dato, l'81% degli habitat in Europa versa in cattivo stato di conservazione e una specie su tre di api e farfalle è in declino, ma allo stesso tempo almeno il 75% delle colture alimentari dipende dagli impollinatori. Questo significa che natura e agricoltura sono strettamente collegate tra loro e l'una non può esistere senza l'altra. In questo quadro, i servizi alle imprese produttive e agroalimentari servono per orientarsi nelle opportunità fornite dal regolamento e a supportare i produttori verso la creazione di alimenti nel pieno rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali. Ma cosa sanno le persone dell'agroecologia e della sostenibilità? Lo abbiamo chiesto alle persone presenti al Festival Challenge, un festival itinerante che ha toccato Cagliari il 22 e il 23 giugno scorso. E abbiamo capito che finalmente si ha almeno una vaga idea di cosa sia l'agroecologia. Purtroppo non tutti credono che il futuro sia positivo e preferiscono cercare di cambiare le cose nel loro piccolo, anche confidando in un'attenzione maggiore da parte della politica locale sul tema.
Sì, penso che sia l'ecologia applicata all'agricoltura.
Purtroppo il trend è di un cambiamento negativo. Mi auguro che possa andare verso un'altra direzione, quindi in positivo. È una cosa in cui spero.
Tantissime. A partire dal pranzo, cercare di non mangiare la carne tutti i giorni, anche il pesce. Pulire il piatto con lo Scottex che hai utilizzato durante il pasto prima di metterli a lavare per ridurre il consumo di acqua. Spegnere le luci quando non sono necessarie. Utilizzare la luce naturale il più possibile. possibile. A casa mia ci sono i pannelli fotovoltaici che abbiamo installato nel ormai lontano 2009 con gli incentivi regionali, e penso che questa sia una materia molto importante per la sostenibilità oggi, anche perché assistiamo a una speculazione energetica da parte delle multinazionali che sarebbe semplicemente risolvibile tramite incentivi alle famiglie che installino pannelli fotovoltaici e impianti ad energia sostenibile nelle case, per poi costituirci come comunità energetica.
Questo era Challenge, le sfide dell'agroecologia. In queste puntate raccontiamo i valori e i temi agroecologici divisi in 6 pilastri. Ogni appuntamento è dedicato a una di queste tematiche e a degli esempi di realtà virtuose. Io sono Valentina Tradori e hanno collaborato con me in questa puntata Maria Giuseppina Piras, Fabiola Podda, Tiziana Sassu, Carlo Paler, Alessandra Accardo ed Eleonora Savona.
Challenge, le sfide dell'agroecologia.